sabato 21 marzo, qualche istante dopo le 15, io sono Carlo Centemeri e questa è Roto Classica. Anche oggi tante novità e tante notizie legate al mondo della musica classica. Parleremo di pubblicazioni, parleremo di attualità e parleremo addirittura di un premio Nobel e di musica ska. Quindi restate con noi. Innanzitutto un po' di notizie dal mondo. Questa settimana a Napoli, durante una recita della Lucia di Lammermoor avvenuta al Teatro San Carlo di Napoli, si è verificato purtroppo un incidente che ha coinvolto il soprano Rosa Feola, che a causa di una crisi allergica ha dovuto uscire di scena poco prima della celebre scena della pazzia, e lo spettacolo è stato concluso senza di lei. Una cosa abbastanza particolare, perché il teatro in questo caso probabilmente per ragioni di budget non aveva previsto una cosiddetta cover, quindi un cantante di riserva che possa entrare in scena qualora la prima parte abbia un problema di salute. È rimasta in dubbio che cosa sarebbe successo nelle recite successive, ed è uscito un comunicato ieri sera che ha indicato il fatto che purtroppo Rosa Feola non potrà sostenere la prossima recita, che è prevista per la serie di oggi, ma sarà sostituita da Jessica Pratt. Ovviamente auguriamo a Rosa Feola una pronta guarigione. L'Orchestra Sinfonica di Odense in Danimarca ha messo in cartellone per l'anno prossimo Arius Serencix, direttore allievo di Jorma Panula, che però ha la particolarità di avere soli 13 anni, ma una carriera internazionale già ben avviata. Possiamo vedere già diversi video di questo giovane direttore, perché chiaramente a 13 anni sei veramente un giovane direttore, alla testa di diverse orchestre europee, e possiamo vedere che il ragazzo ha le idee chiare, sia dal punto di vista musicale che soprattutto dal punto di vista del gesto. E quindi noi ovviamente auguriamo a Darius Serencix un buon debutto con la Odense Symphony Orchestra per l'anno prossimo, e speriamo ovviamente di avere sempre buone notizie sul futuro di questo giovane, è proprio il caso di dirlo, direttore. Recentemente pubblicato dalla casa editrice Moebius all'interno degli studi a Borromaica dell'Accademia Ambrosiana, un nuovo interessantissimo volume intitolato Vita musicale nella gran città di Milano dagli Sforza all'età spagnola. Si tratta degli atti di un convegno che si è svolto a Milano poco più di 3 anni fa, un contributo straordinario alla ricerca sulla storia della musica della nostra città, e ne parliamo col professor Daniele Filippi, che è docente di musicologia all'Università di Torino. Ciao Daniele, benvenuto a Roto Classica.
Ciao Carlo, grazie.
Allora,
buonasera a tutti.
Daniele, senti, una cosa importante. Allora, se uno apre una storia della musica qualsiasi, diciamo, e cerca Milano, ci troverà l'immancabile viaggio o viaggi di Mozart, ci troverà un po' di Ottocento chiaramente legato alla Scala, Verdi, un po' i musicisti di quell'epoca lì, e poi magari qualche accenno sul cantautorato degli anni 60. Tuttavia ci verrebbe veramente da pensare, in particolare leggendo anche i contributi inseriti in questo lavoro, che ci sia ancora tantissimo da scoprire, da studiare, da conoscere relativamente alla storia della musica nella nostra città.
Milano ha avuto una certa sfortuna, diciamo, nella musicologia, ha avuto poca attenzione dagli studi storico-musicali, forse perché non sempre ha avuto quei personaggi che, come dire, hanno più suggestionato, creato più interesse nella storia della musica, Monteverdi, per esempio, no? In questo periodo di cui si occupa questo libro, tra 5 e 600, non c'è stato effettivamente un Monteverdi milanese, ma ci sono state sicuramente molti altri personaggi, una vita musicale ricca, e solo dagli ultimi decenni si è iniziato a scoprirla. È stato fondativo uno studioso americano, Bob Kendrick, dall'Università di Chicago, e da lì poi si sono un po' mosse le acque, e quindi questo volume, questa iniziativa, questo convegno che abbiamo avuto in Ambrosiana vuole riaprire ulteriormente il discorso e ovviamente incentivare nuovo interesse, nuove riscoperte e nuovo studio.
Ecco perché appunto questo lavoro nasce dall'Accademia Ambrosiana, che vabbè, per dare un riferimento un po' a tutti, è chiaramente legata poi alla Pinacoteca Ambrosiana, che molti di più di voi conosceranno come spazio, come diciamo centro culturale. Però diciamo un lavoro del genere sembra estremamente interessante e anche importante da parte loro l'aver organizzato un convegno su questo tipo di argomento. D'altro canto sembrerebbe, non so se è la tua stessa sensazione da milanese quale sei, che le istituzioni culturali milanesi non si stiano occupando più di tanto del loro repertorio, della loro storia. Questo probabilmente vale anche in altri ambiti. Sembra, diciamo, Milano tende un po' tanto all'interno internazionalizzazione, ma sembra magari non volersi rendere troppo conto del fatto che avrebbe una storia, in questo caso anche musicale, che varrebbe probabilmente la pena di riproporre. Cosa ne dici?
Certo, la cosa bella che è successa nell'ambito dell'Accademia Ambrosiana è che c'è uno scambio interdisciplinare che è proprio connaturato al modo di essere di questa istituzione, che fa incontrare studiosi di varie discipline. E in quel contesto alcuni, tra cui Danilo Zardin, storico dell'Università Cattolica, hanno intravisto la possibilità di creare questo dialogo interdisciplinare intorno al tema musicale. Quindi ci si è pensato, si è progettato a lungo e poi si è riusciti a fare questo incontro, da cui è poi nato questo volume. E proprio il bello è l'incontro interdisciplinare, anche ad esempio tra storici della danza, storici della musica di vari periodi. C'è stato dialogo anche con storici dell'arte, storici della letteratura, e questo è fondamentale, perché la musica in tutti i periodi della storia non vive in una propria sfera separata, ma vive nella vita reale di una città, come in questo caso nella sfera religiosa, nella sfera civica, nella sfera dello spettacolo, in tutti gli ambiti. E quindi il taglio interdisciplinare è proprio quello che ci permette di ricostruire in modo più vivo la civiltà musicale milanese del passato.
E quindi speriamo veramente che sia un punto di partenza per a questo punto anche trasformare in suoni tutti gli studi approfonditi che vediamo apparire da questo volume. Ricordiamo Vita certo. musicale nella gran città di Milano, dagli Sforza all'età spagnola, a cura di Marco Bizzarini, Roberta Carpani, Daniele Filippi, Alberto Locca e Danilo Zardin, uscito all'interno degli studi a Borromaica, quindi dell'Accademia Ambrosiana, per casa editrice Moebius. E noi ringraziamo il professor Daniele Filippi di essere stato con noi oggi pomeriggio.
Grazie dell'ospitalità.
Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato spesso di ciò che è successo a Washington, in particolare in relazione al Trump Kennedy Center e a molte orchestre che nel paese stanno soffrendo parecchio a causa di vari tagli alla cultura e diminuzione della contribuzione, in particolare privata. Questa settimana tuttavia vi parliamo di un'altra storia estremamente particolare che sta coinvolgendo una delle orchestre più antiche e storiche degli Stati Uniti, ossia l'Orchestra Sinfonica di Boston, e il suo direttore storico Andris Nelson, uno dei nomi più importanti della direzione d'orchestra mondiale, che ha dovuto fronteggiare non pochi problemi col nuovo management dell'orchestra durante questa settimana. Ce ne parla Carlo Lanfossi.
Non sembra avere fine la sequela di notizie ferali che arrivano dagli Stati Uniti e che stanno scuotendo il dibattito musicale internazionale. Da Boston, infatti, dove ha sede la seconda più antica orchestra d'America e uno degli ambienti di musica classica più europeisti del continente, arriva l'annuncio della brusca fine del rapporto tra il direttore d'orchestra Andris Nelson e la Boston Symphony Orchestra. All'inizio di marzo, il consiglio di amministrazione della Boston Symphony e il suo presidente e CEO, Chad Smith, hanno diramato uno scarno comunicato per annunciare che il contratto di Nelson, direttore stabile dal 2015, non sarebbe stato rinnovato dopo il Festival di Tanglewood del 2027. La motivazione ufficiale? Il direttore e l'istituzione non sarebbero allineati sulla visione della programmazione futura. Una mossa che ha colto di sorpresa non solo il pubblico, ma lo stesso Nelson e soprattutto i professori d'orchestra, che non sono stati minimamente consultati. La questione tuttavia è complessa e si presta a diverse chiavi di lettura. Sulla stampa e fra il pubblico le opinioni sono divise. Da un lato c'è chi giustifica la decisione del management e i critici musicali molto severi come David Allen del New York Times avevano già diagnosticato da tempo un calo nella qualità e nella concentrazione delle performance bostoniane di Nelsons. C'è chi ha descritto il suo percorso artistico usando la metafora sportiva cara ai bostoniani, paragonandolo a un battitore capace di grandi fuoricampo ma anche di altrettanti strikeout. Secondo i critici, Nelsons, diviso tra Boston, la Gewandhaus di Lipsia e i frequenti impegni con i Wiener Philharmoniker, avrebbe eccessivamente disperso le proprie energie. Inoltre, l'amministrazione guidata da Chad Smith, reduce dall'esperienza alla Los Angeles Philharmonic, sembra voler spingere per una programmazione più moderna, aperta al crossover e più vicina a un pubblico nuovo, scontrandosi con la solida fedeltà di Nelsons al grande canone europeo. Non aiuta poi una situazione economica precaria che vede il pubblico diminuito di circa il 40% negli ultimi 20 anni. Dall'altro lato, la reazione di gran parte dell'orchestra e degli appassionati è stata durissima, puntando il dito contro un approccio manageriale calato dall'alto e che non terrebbe conto dell'identità profonda dell'orchestra. La rottura è stata vissuta come un tradimento e una profonda mancanza di rispetto. Le parole dei musicisti non lasciano spazio a dubbi sull'amarezza del momento, infatti il primo oboe John Ferrillo ha parlato senza mezzi termini di sentirsi violato. In una curata lettera al consiglio direttivo, il contrabbassista Tom Van Dyke parla di valori che sono stati cancellati, di una profonda disfunzione e del timore che un'agenda personale della dirigenza abbia preso il sopravvento sui valori condivisi. Le tensioni istituzionali si sono poi trasformate in aperta commozione quando martedì scorso un centinaio tra musicisti, membri dello staff e sostenitori si sono radunati sulle scalinate della Symphony Hall per tributare a Nelson quello che la stampa ha definito come un vero e proprio omaggio da eroe. Un momento denso di emozioni in cui il direttore, visibilmente scosso, si è sciolto in lacrime, abbracciato dai suoi musicisti a testimonianza di un legame umano e musicale che, nonostante le critiche e le presunte disattenzioni, era evidentemente ancora molto saldo. Oggi la Boston Symphony Orchestra si trova di fronte a un bivio artistico e gestionale. Da un lato pesano i ben 6 Grammy Awards vinti dall'orchestra guidata da Nelsons, con le performance shostakovichiane pubblicate da Deutsche Grammophon. Dall'altro non è un mistero che la rottura covasse da diversi mesi che fosse necessario, seppur doloroso, un passo verso il rinnovamento. Di certo c'è un imperdonabile errore di leadership amministrativa e le cui ripercussioni si faranno sentire a lungo, ben oltre le mura della Symphony Hall, anche perché Nelsons dovrebbe comunque continuare a dirigere fino al 2027 e al momento l'orchestra non ha direttori ospiti ricorrenti che possano candidarsi al podio del direttore lettone. Forse, vista la facilità con cui un giorno sì e l'altro pure apre e chiude teatri oppure se li in testa, potrebbe candidarsi direttamente Donald Trump. Per Rotto Classica, Carlo Lanfossi.
E come sempre uno sguardo alla musica classica su Radio Popolare. Come sempre il giovedì sera alle 23 abbiamo Labirinti Musicali, la domenica mattina alle 7 l'apertura musicale classica, domani mattina ci sarà Carlo Lanfossi e la domenica pomeriggio invece, come sempre, alle 15:35 Ricordi d'Archivio. Questa settimana un appuntamento davvero importante perché ci sono i 100 anni di Dario Fo, personaggio importantissimo sia per il mondo della cultura ma anche ovviamente per Radio Popolare. Il nostro Claudio Ricordi ci ha conversato ampiamente e vi facciamo sentire una piccola anticipazione dell'intervista che potrete poi ascoltare domani alle 15:35 su Ricordi d'Archivio.
Un'ultima cosa, Dario, il mistero buffo, là dove veramente la parola diventa musica, diventa suono, si trasforma, diventa ritmo, ecco, questo è l'ultimo momento teatrale della tua grande maturità, l'intuizione da dove ti veniva esattamente?
Ma devo dire una cosa, io ho avuto l'occasione di sentire Franca che recitare parecchie volte i monologhi, no? E a un certo punto mi sono reso conto che io avevo scritto un monologo suo della donna sola che parla con un'altra alla finestra, che a questa donna che sta dall'altra parte nel palazzo di fronte racconta che cosa succede nella sua casa, no? E viene fuori una storia tragica e grottesca insieme, e mi rendevo conto che quando lei recitava era come se dietro ci fossero dei ritmi definiti, no? Poi cioè sentivi proprio le armonie e i ritmi definiti che si riprendevano con tutte le varianti, con tutti gli sviluppi. E lei è proprio figlia d'arte, proprio questo senso della musicalità del racconto viene da secoli di DNA, mentre uno... E nella stessa maniera mi sono reso conto, andando avanti con il tempo, che anch'io tendevo a sentirmi un ritmo e musica sotto, con contrattempi, con giochi di fermo, d'arresto, con sollecitazioni, con allargamenti, con armonie strette, allargate, con cambio di tonalità. Un maestro molto grosso anche, che mi aveva ascoltato un giorno recitare, ha detto: guarda, ho preso nota, tu è come se tu avessi sotto un'orchestra. E aveva fatto i segni di tutti i passaggi, cioè aveva ascoltato la mia voce non solo per le parole, ma per quello che di armonico c'era dentro nel mio recitare. E me l'ha regalato, poi è andato perduto, è andato... Va bene.
Ultimissima cosa, che cosa ascolti, cosa ti piace della musica di oggi? Perché sai, alle volte c'è forse troppa offerta, devo dire.
Sì, ce n'è tanta, ogni tanto mi capitano delle canzoni che poi cerco di ritrovare, le ritrovo un'altra volta ma non riesco a beccarle, mi piacerebbe poterle registrare. Io per esempio quando lavoro non posso avere la musica di fondo perché mi porta via, mi distrae. Se ascolto una musica l'ascolto da sola, ho bisogno di acquisirla tutta intera, e ne sento moltissime cose, ma indipendentemente, insomma, mi piace che sì, Beethoven, i Carissimi, mi piace sentire il jazz, il rock, che non sia proprio spantanato, che non sia l'urlo per l'urlo, il casino per il casino. Ecco, diciamo la verità, non mi piace la musica casino. Va bene.
Però hai dichiarato che ti piace il rap, forse sì, ti fa tornare indietro al mistero, no, buffo.
Sì, sì, infatti a me è abbastanza facile, vado a soggetto moltissime volte, ma cosa mi importa se tu sei e che non tu lo dici, ma però che sono cefato, se pretendo, sì, torreo, ma no, ma quando, sempre tu, se no, sì, senz'altro, tanto, no, non sarà che io vengo su sottedero, se sei più tu sincero lo puoi essere, le balle ricche con te, ma non fai che tu sei ronti, vedi che parli ancora, dici una bugia, che non sa che non feria, che sarebbe competente, e vado, posso andare avanti delle ore.
Adesso mi hai messo in crisi, devo mettere sotto una base.
Una volta la ci fanno elettroshock perché siamo psicopatici, tra l'altro siamo neurotici e quanto endocefalici, già fuori dalla società. Ma alle ultime elezioni le suore del convento ci fecero votare e votare con la crocetta, tenendoci la mano, cantandoci una storia, è tutto per la gloria di questa civiltà. E grazie al noto metodo del condizionamento, in uso nel convento, oggi un armadio siamo. Siamo sempre psicopatici, tarati, endocefalici, ma del pensar corrente le norme conosciamo, che sa chi desidera le cose come stanno, che pazzo chi si...
Per ricordi d'archivio abbiamo tirato fuori un po' di incontri con Dario Fo. L'occasione è stata quella per i suoi 100 anni dalla nascita, che saranno 24 marzo. Un saluto con lo sghignazzo da Claudio Ricordi.
Perché se vuoi l'aumento, tu fai morta al peccato, fai piangere lo Stato, boicotto inconcordato, fai piangere il papato, fai piangere papà. Tu fai piangere papà che ci fa lavorare, che manda i soldi in Svizzera e tasse non ne paga, minaccia ditte all'estero ma per il nostro bene, e quindi ci conviene, lo sa già lamentare, c'ha neuropsicopatici, c'ha pelati psichici, perciò non c'è contenti, di
quel che non abbiamo. Oh mamma, oh.
E torniamo a parlare di Venezia e della Fenice, perché l'ultima notizia arrivata è la dichiarazione del sovrintendente Colabianchi, secondo cui chi non è d'accordo con lui può anche dimettersi, a definitivo suggello della deriva autoritaria che sta prendendo la sua gestione. Un approccio che mal si accorda con il ruolo di un sovrintendente di un teatro che dovrebbe, a rigor di logica, guidare un teatro per un periodo relativamente breve, soprattutto se paragonato alla vita passata del teatro stesso, quindi non è certamente magari richiesto a nessuno di farlo crescere, operazione che è complessa e certamente di esito incerto, soggetto a molte variabili. Tuttavia, il non avvelenarne il clima di lavoro sarebbe certamente un buon punto di partenza. Ma dato che è il caso di raccontare sempre tutti i lati della realtà, possiamo dire che Colabianchi al momento ha fatto anche cose buone. Ad esempio, non si è mai parlato così tanto sui giornali italiani di argomenti relativi ai teatri lirici, e altrettanto in tutta la storia d'Italia non si era mai vista una così grande solidarietà tra i teatri. Ma soprattutto grazie a questa vicenda, dopo 6 anni è uscito il nuovo singolo di Marco Furio Forieri, che molti di voi conosceranno per il suo lavoro con gli Scaggi, ma ancora prima per essere stato un membro storico dei Pittura Fresca come sassofonista, voce ragamuffin accanto a Scardi e coautore di alcuni dei loro brani più noti. Il brano che è uscito questa settimana si intitola Venezia, Venezia, è ispirato alla situazione della Fenice e Marco è oggi al telefono con noi. Buon pomeriggio, Marco.
Buonasera a tutti.
Marco, senti, allora, tornare a scrivere dopo anni ovviamente indica una motivazione importante e qui sembrerebbe che ce ne siano addirittura due. In questo momento tu ti senti più coinvolto come musicista nei confronti dei colleghi o come veneziano nei confronti del teatro della tua città?
Ma mi sento coinvolto come veneziano. Venezia per noi è anche la Fenice. È uno dei capisaldi della città, e noi l'amiamo, la seguiamo e per questo mi sono sentito ispirato per poter scrivere. Poi questa faccenda del nuovo commissario tecnico della Beatrice Venezzi la trovo quasi esilarante, comica sicuramente. E allora io, che ho sempre scritto in una maniera così, con una verve ironica, mi sono trovato a mio agio.
Ma adesso appunto questa canzone è uscita, adesso possiamo a questo punto sperare di vedere nuovi pezzi tuoi in uscita a breve? C'è qualcosa che, diciamo, bolle in pentola?
Beh, io vorrei scrivere qualcosa per Natale, perché ho fatto 3 dischi e mezzo di Natale e vorrei ritornare su questo argomento. Vorrei approfittare per fare un vinile con un best of degli altri 3 dischi, aggiungendo questo brano nuovo che vorrei scrivere, ma poi vorrei scrivere qualcosa anche per il prossimo anno, per la prossima primavera, e poi arrivare a fare un CD, un vinile completo, insomma.
E allora, oltre ad aspettare la tua musica, tu comunque sei rimasto e sei comunque sempre attivo, soprattutto del live con i tuoi Scaggi, immagino. Ci sarà modo di vederti in giro prossimamente?
Sì, mi auguro di sì. Devo dire che tu lo sai come lo so anch'io, è difficile sempre di più trovare concerti, gli spazi sono sempre di meno, tutti si fanno i loro conti, chiamare un DJ che abbia un po' di nome tira al concerto altrettanta gente quanto una band.
Che ovviamente però implica più persone e più costi, esatto. Certamente. Vabbè, allora noi ovviamente invitiamo i nostri ascoltatori, chi già lo conosce, a seguire e approfondire appunto quello che sta facendo Marco Furio Forieri, e chi invece non lo conosce ad andare a scoprire tutta la sua grande produzione, prima con i Pittura, poi con gli Scaggi e poi tutte le sue cose da solo. Grazie Marco per essere stato con noi oggi pomeriggio.
Grazie a voi.
Venezia, Venezia, se divertirà. roba so sicuro. Un'altra vita, mi so Stakovic.
E dopo questa Venezia, Venezia di Marco Furio Forieri e gli Scaggi, che magari musicalmente sembrerà un po' fuori dai nostri stili, ma come avete sentito dal punto di vista del testo è collegato a tanti argomenti che abbiamo trattato spesso, è arrivata anche la fine della puntata di oggi, che è stata condotta da Carlo Centemeri e con me in redazione Claudio Ricordi e Carlo Lanfossi. Noi vi ricordiamo che questa puntata, come tutte le precedenti, è disponibile in podcast sul sito di Radio Popolare o tramite l'app, e che potete sempre scriverci per idee, suggerimenti, commenti o quant'altro al nostro indirizzo mail rotoclassica@radiopopolare.it. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri, ci risentiamo tra una settimana.
Con amore piantalo, tu crescilo, abbraccialo.